Innanzitutto vorrei sottolineare che questo, il termine fuoriuscitismo è stato coniato in senso dispregiativo da Mussolini e dal fascismo. È stato poi fatto proprio sostanzialmente dagli stessi esiliati, infine è entrato nella storiografia sull'argomento. Quindi si usa oramai senza virgolette, però insomma è bene avere a mente le sue origini, di certo non nobili. Fin dall'inizio degli anni 20, una forte ondata migratoria interessò la Francia. Si calcola che fossero all'incirca 400.000 gli italiani ufficialmente residenti in Francia a inizio anni 20, saranno il doppio 800.000 10 anni più tardi. Tra questi, moltissimi erano i politici, cioè coloro che erano legati all'antifascismo popolare, che appunto si erano rifugiati a Parigi, dove sostanzialmente era forte la richiesta di manodopera, in particolare nell'edilizia. A Parigi, ma anche in altre regioni di Francia, in particolare nell'est del paese e nel sud. Quindi un flusso di immigrazione principalmente proletaria, che venne seguita poi negli anni successivi da appartenenti alle classi sociali più elevate, tra cui appunto il ceto politico sconfitto dal fascismo. Per quanto riguarda gli anarchici, il flusso migratorio era stato costante fin dalla fine del 1920. E gli anarchici erano stati più esposti nel Biennio Rosso, tanto che nel 1922 costituiscono in Francia la metà dei rifugiati politici. Conclusa questa prima fase tumultuosa e improvvisata dell'emigrazione, se ne aprì appunto una seconda che vide poi protagonisti in misura più accentuata i quadri dei partiti antifascisti che daranno poi vita alla concentrazione antifascista. La Francia rappresentava una meta privilegiata dell'immigrazione per diverse ragioni. Tra queste ce n'è una: dal 1919 fino a metà degli anni 20, le frontiere degli Stati Uniti e del Canada da una parte, della Svizzera e della Germania dall'altra, erano parzialmente o totalmente chiuse per gli italiani. L'altra scelta poteva essere il Sud America, che però appunto a molti poneva ovviamente un problema economico di non facile soluzione. Invece, come sottolineavo prima, in Francia proprio le esigenze della ricostruzione richiedevano una disponibilità di manodopera. La guerra era costata 1.300.000 morti e aveva causato in Francia enormi distruzioni materiali. In più, in questo periodo, e più in generale tra le due guerre, c'è un grande sviluppo della produzione meccanica, soprattutto nel settore dell'automobile, all'interno evidentemente di un più ampio processo di industrializzazione. Quindi c'è evidentemente un aumento numerico del proletariato e nella metà anni 20 si calcola che siano 200.000 gli italiani residenti solo a Parigi. Ovviamente la maggior parte di costoro vivono nelle banlieue che vanno a formare una sorta di cintura rossa attorno appunto alla capitale francese. Come detto, molti erano gli immigrati che lavoravano nel settore edile, molti lavoravano nei lavori stradali, insomma nella ricostruzione, molti anche nell'industria chimica e in agricoltura. È bene sottolineare che appunto la manodopera italiana era, come dire, la storia ritorna, ma particolarmente apprezzata in quanto, come gli altri lavoratori immigrati, appunto accettava, era costretto ad accettare salari inferiori e peggiori condizioni di lavoro. Se questo era a grandissime linee, diciamo, la situazione sociale del paese, vediamo qual era lo stato del movimento, anche qui molto a grandi linee. Sostanzialmente, allora, all'inizio degli anni 20, siamo appunto nel 22 più o meno, nessuno pensava che il fascismo sarebbe riuscito a vivere e a soffocare l'Italia per 20 anni, nessuno tra gli antifascisti, nessuno tra gli anarchici, sostanzialmente. Tutti si scontrano con un quadro politico difficile, non ci sono comizi, dicono le testimonianze, non ci sono conferenze, non ci sono riunioni. C'è invece un grande timore dovuto alla repressione anche dello Stato francese. A vitalizzare un po' la situazione, dicono le testimonianze, fu il gruppo Pietro Gori che a Parigi riuniva molti dei compagni di tendenza organizzatrice e sindacalista anarchica e in particolare composto da molti anconetani. In Italia la principale struttura del movimento, ovvero l'Unione Anarchica, continuava ad operare, però in maniera sempre più clandestina e sempre più precaria soprattutto. In Francia agiva invece un altro organo, chiamiamolo così, importante, ovvero il Comitato Pro Vittime Politiche, che appunto fu costretto a trasferirsi a metà degli anni 20 da Milano, dall'Italia, alla Francia. E questa struttura, diciamo, divenne non solo un centro di soccorso, quale era, ma uno proprio dei nodi centrali di coordinamento tra gli anarchici, cioè fu un luogo politico di relazioni e di attività che garantì i collegamenti con l'interno, quindi tanto con i carcerati, quanto con i parenti, quanto con i militanti in libertà, e sostenne azioni particolarmente delicate. In questo contesto, a metà del 1924, siamo a giugno, proprio il gruppo Pietro Gori organizza una riunione commemorativa della Settimana Rossa presso la Casa dei Sindacati di Parigi, a cui partecipano tutte le forze antifasciste. Da lì a pochissimo arriva la notizia del sequestro di Giacomo Matteotti, come ben sapete, uno di coloro i quali avevano denunciato e continuato a denunciare pubblicamente il fascismo e che fu appunto sequestrato. E questo avvenimento fece, passatemi il termine, scaldare gli animi e soprattutto fornì l'occasione per la creazione di un comitato a cui appunto aderirono tutte le forze antifasciste tranne i comunisti, per il discorso che faceva Andrea prima. Aderiscono tra l'altro anche la Lega Italiana per i diritti dell'uomo, la famosa LIDU, e un personaggio che è Ricciotti Garibaldi Junior, cioè il figlio omonimo del patriota Ricciotti Garibaldi e nipote di Giuseppe Garibaldi, di cui si discuteva stamattina. A meno di un mese dal sequestro di Matteotti, l'attività, diciamo, è abbastanza florida, viene dato alle stampe un numero unico antifascista, appunto dal titolo Matteotti, le cui 10.000 copie di tiratura vengono presto finite, quindi trova riscontro, diciamo, favorevole nell'immigrazione italiana. È a questo punto lo stesso Ricciotti Garibaldi a prendere l'iniziativa e a convocare una successiva riunione aperta a tutti gli antifascisti. Sono tra l'altro presenti alcuni esponenti della massoneria, e sostanzialmente Ricciotti Garibaldi mette sul piatto alcune questioni, cioè la necessità di nuclei armati pronti a entrare in Italia e offre, diciamo così, propone la costituzione di un battaglione a comando unico. Inoltre Ricciotti è in grado di fornire garanzie sulla neutralità della Francia nell'operazione e appunto è in grado di fornire l'appoggio della massoneria, ma soprattutto è in grado di fornire armi e denaro. Sostanzialmente gli antifascisti, e tra questi anche gli anarchici, seppur con alcuni dubbi, sostanzialmente accettano la proposta. Il movimento cosiddetto garibaldino o neo-garibaldino è però un'armata vera e propria, ha appunto un comando unico, agli ufficiali, alle tessere, una forma che secondo alcuni anarchici è o sembra essere addirittura poliziesca. Insomma, in sostanza all'interno del movimento si apre un lunghissimo e anche aspro dibattito per cui diciamo che gli anarchici si dividono tra cosiddetti garibaldini, favorevoli a un'azione unitaria antifascista anche con Ricciotti Garibaldi, e anti-garibaldini, cioè coloro i quali non intendevano, diciamo, cedere a queste lusinghe. I preparativi della spedizione armata vanno avanti e però l'azione viene più volte rimandata. In sostanza siamo a febbraio 1925, diciamo all'inizio del 25, anche gli ultimi anarchici più entusiasti, tra cui Alberto Meschi e Erasmo Abate, solo due tra tanti, si rendono conto della impraticabilità dell'azione prospettata da Garibaldi. effettivamente Ricciotti Garibaldi si rivelerà essere un agente al servizio di Mussolini, il cui fine era probabilmente quello di documentarsi al meglio sulle forze antifasciste proprio per conto del regime. Solo un anno e mezzo più tardi, cioè quasi alla fine del 26, in realtà, la polizia francese lo arresterà per spionaggio. Ovviamente questo aprì polemiche durissime negli anni a venire, nel campo antifascista e anche nel campo anarchico, polemiche che vertevano anche sull'opportunità delle alleanze con gli altri partiti. E possiamo dire che in generale l'opera di Ricciotti Garibaldi ebbe un terribile effetto demoralizzante su tutto l'antifascismo in Francia. Se questa fu una delle attività di quello che possiamo chiamare antifascismo militante, o purtroppo un tentativo, in Italia, come in Francia, lo scontro violento, anche violento, con il fascismo in questi anni continua. Contiamo che nel 22 si costituisce un fascio italiano all'estero, a Parigi, che diventa subito particolarmente attivo e aggressivo nei confronti degli antifascisti. Insomma, l'attività squadrista a Parigi è frequente e spesso i compagni sono costretti o chiamati a rispondere. È difficile dare conto di questo tipo di attività, ovviamente, però possiamo dire che nel corso degli anni 20, in un decennio, diciamo, si verificano a Parigi e altrove, in Francia, una serie di attentati, o di azioni, chiamiamole come ci pare, in cui muoiono una trentina di dirigenti e di militanti fascisti. Questo appunto rispondeva a un'attività violentissima squadrista a cui si affiancava un utilizzo massiccio di spie e di informatori, come abbiamo visto, per tentare di scompaginare l'ambiente dei fuoriusciti. E inoltre appunto questo fascio si adopera progressivamente per appunto fascistizzare tutti gli enti italiani in Francia, quali società di beneficenza, comitati per gli orfani, eccetera. Tanto che il fascio, da poche centinaia di aderenti, ne conterà 3.000 nel 1930, anche grazie alla sostanziale tolleranza del governo francese. E però, nonostante questo quadro fosco, l'attività cospirativa e di azione diretta fu un'insidia sempre presente per il regime. Per comprendere la natura di questa lotta, basterebbe seguire l'attività di Camillo Berneri in questi anni. Nel 27 pubblicò, probabilmente assieme al repubblicano e chimico Job e Job, un opuscolo dal titolo esplicativo, cioè Elementi di chimica antifascista. Eppure lo stesso Berneri aveva compreso che una delle forme più insidiose di repressione da parte del regime era appunto l'infiltrazione, e a tal fine aveva messo in piedi una sorta di controspionaggio, passatemi il termine, di cui è testimonianza un'altra pubblicazione del 28, che è appunto Lo spionaggio fascista all'estero, in cui è presente una sorta di schedatura dei fascisti in Francia. E se questa attività portò effettivamente alcuni risultati pratici, per cui molti emissari del fascismo dovettero lasciare la Francia, alcuni, come detto, furono uccisi, altri vennero feriti, è però vero che le insidie di spie e delatori furono una costante, e in questo senso, come sapete, la stessa vicenda personale di Berneri, che finì per cadere in uno dei tanti tentativi di provocazione orditi contro di lui dall'Ovra, ne è segno eloquente. Se questo è quello che a grandissime linee accadeva in Francia, allo stesso tempo in Italia attentare alla vita di Mussolini rimase una delle priorità, non solo per giustiziare il responsabile della repressione squadrista e istituzionale, ma anche nella convinzione che, caduto il duce, il regime avrebbe avuto i giorni contati. I protagonisti sono noti, siamo nel settembre 26 quando Gino Lucetti manca il bersaglio, la sua sipe si infrange sul vetro dell'auto su cui era seduto Mussolini a Roma. Per tutta risposta il regime decide di istituire il tribunale speciale. Altri anarchici negli anni successivi intrapresero la stessa via, nel 30 è Michele Schirru, che viene arrestato a Roma, partito dagli Stati Uniti, viene arrestato a Roma e giustiziato per l'intenzione di uccidere Mussolini, e ugualmente 2 anni più tardi Angelo Sbardellotto a essere fucilato, sempre con la stessa accusa. Parigi in questi anni non è solo il centro del sovversivismo italiano, ma è più in generale il centro del sovversivismo internazionale. Quindi gli anarchici italiani hanno rapporti con gli anarchici di moltissime nazionalità. Quello che mi è sembrato più interessante, di cui vi voglio parlare anche se brevemente, è appunto il rapporto che molti anarchici italiani ebbero con il gruppo degli anarchici russi rifugiati a Parigi. Tra gli altri ci sono nomi conosciuti, cioè Volin, Arshinov, Makhno. L'attività principale di questo gruppo era il supporto degli anarchici perseguitati in patria e la denuncia dei crimini bolscevichi, cioè l'autoritarismo, gli effetti dell'autoritarismo bolscevico. Eppure il problema particolarmente sentito da questi militanti russi e quindi anche dal movimento internazionale in misura crescente era quello dell'organizzazione, cioè in particolare Makhno e Arshinov riflettevano sul ruolo da assegnare appunto all'organizzazione all'interno del movimento operaio. In sostanza constatavano come la sconfitta anarchica in Russia fosse stata dovuta proprio a una deficienza di organizzazione. Come saprete, pubblicarono così a metà anni 20 la cosiddetta piattaforma, cioè un insieme di punti programmatici su cui costruire un'organizzazione anarchica solida, intesa come solida e strutturata. Questa piattaforma, cito, sottolineava come l'anarchismo dovesse divenire la concezione guida della rivoluzione sociale e come esso, l'anarchismo, non potesse essere prodotto di aspirazioni umanitarie, ma anzi, appunto, la piattaforma rivendicava un rigido classismo. Quindi i principi della nuova organizzazione basata sulla piattaforma dovevano essere l'unità teorica, l'unione tattica e la responsabilità collettiva. Inoltre, la piattaforma postulava la necessità di un cosiddetto periodo transitorio, cioè un periodo di, sostanzialmente di dittatura del proletariato nel dopo rivoluzione, e l'esistenza di un esercito centralizzato per difendere la rivoluzione. Gli anarchici italiani in Francia, una buona parte di essi, invece, vedevano la vera causa del fallimento del movimento anarchico, che non negavano, nella sua incapacità propositiva e costruttiva nei momenti di crisi rivoluzionaria. Quindi la conseguenza a cui arrivavano era che occorresse non tanto un'organizzazione stretta, quella che loro chiamavano organizzazione di tendenza, ma una che stimolasse il più ampio e costruttivo confronto sulle soluzioni teoriche e pratiche che gli anarchici avrebbero dovuto proporre al momento decisivo. Su questo prendono la parola Luigi Fabbri, Bertoni da Ginevra, prende la parola Malatesta dall'Italia, dagli arresti domiciliari, diciamo, a cui è costretto, prende la parola Berneri. Ovviamente in senso contrario che era condiviso e come dal variegato ambiente antiorganizzatore cosiddetto, cioè coloro i quali in Francia facevano riferimento al Monito, una pubblicazione di Schiavino, oppure al gruppo di Schicchi, oppure appunto negli Stati Uniti all'ambiente della Adunata dei Refrattari. Ora, l'arrivo di Luigi Fabbri, di cui ha parlato Giorgio nel suo primo intervento, arrivo in Francia, coincide proprio con questa discussione serrata sull'organizzazione. Nel 27, insieme ad altri compagni, dà vita al periodico Lotta Umana, La Lotta Umana, che è uno dei tanti, tantissimi periodici stampati in Francia dagli anarchici italiani. Innanzitutto bisogna dire che su costoro, su Fabbri, su Berneri che partecipa alla redazione, su Ugo Fedeli, su Gobbi e altri compagni, vigila assiduamente l'ambasciata italiana, quindi non dobbiamo mai dimenticare che, come dire, agiscono in situazioni assolutamente precarie, vengono arrestati, rilasciati, viene loro dato un permesso rinnovabile mensilmente per far uscire la lotta umana. Quali erano i compiti che si prefiggeva questa pubblicazione? Il primo compito era proprio quello di mantenere vivo il bisogno di lotta contro la tirannia, che cercava di soffocare tutto il popolo italiano. Alcuni redattori scriveranno queste righe anni più tardi. La lotta umana, guardate le dovute proporzioni, in tempi e condizioni diverse, doveva essere un po' come la Giovine Italia, la famosa rivista del Mazzini. Suo compito era di rincuorare quelli che, battuti, dispersi, amareggiati, si erano allontanati dalla lotta e che, stanchi e disorientati, battevano le vie dell'esilio. Quindi l'obiettivo del giornale era appunto di mantenere la lotta e scrivono rammentare a tutti i profughi che molti combattevano in peggiori condizioni e in posti di maggior pericolo del loro, ovvero quelli che erano rimasti in Italia. Su questo giornale quindi vengono pubblicate regolarmente lettere dall'Italia che illustrano le continue efferatezze del regime mussoliniano. Altro intento del giornale è appunto quello di chiarire la forma organizzativa del movimento anarchico che, cito ancora, in quel tempo oscillava tra i due opposti estremi, la disorganizzazione completa e una forma organizzativa troppo accentrata, quella a cui facevamo riferimento prima. È, a mio modo di vedere, una delle migliori riviste, giornali, pubblicazioni dell'antifascismo anarchico in Francia. La soluzione alla debolezza organizzativa degli anarchici non stava quindi, secondo i redattori di Lotta Umana, nella revisione dei principi per loro intoccabili di autonomia individuale e di autonomia dei gruppi, ma, mi ripeto, nella preparazione tecnica e teorica di tutto quanto concerne la rivoluzione. Quindi c'è una rubrica apposta che si intitola I problemi della rivoluzione. Il giornale dura 2 anni, nel 29 i redattori sono espulsi dalla Francia, evidentemente su pressioni del regime italiano. Eppure in questi 2 anni vediamo come nella Lotta Umana, ma anche in altre pubblicazioni, la questione della lotta al fascismo, ed è qui il punto a cui voglio arrivare, la questione della lotta al fascismo, quindi la questione dell'antifascismo, è intimamente connessa a quella della rivoluzione e ancor prima a quella dell'insurrezione. Su questo si concentrano, come abbiamo visto, le riflessioni ideologiche e si continueranno a concentrare anche gli sforzi organizzativi. Chiudo facendo un salto cronologico per poi dare la parola al successivo intervento. Vado quindi a metà degli anni 30 per vedere come un esempio di come questi sforzi organizzativi continuassero. Nel ottobre 35 a Parigi si tiene il convegno d'intesa degli anarchici italiani emigrati in Francia, in Europa, scusate, cioè in Francia, in Belgio e in Svizzera principalmente. Questo probabilmente è un legame, un trade union, diciamo, tra l'attività antifascista degli anni 20 e gli avvenimenti successivi, fino alla Resistenza. Perché effettivamente servirà questo convegno meno di un anno dopo per coloro i quali accorreranno in Spagna e appunto porrà le basi organizzative per il contributo anarchico alla guerra di liberazione. In sostanza il convegno intensifica l'introduzione in Italia di appelli rivoluzionari, continua a finanziare e aumenta i compagni rimasti in Italia, intensifica lo studio dei mezzi e dei modi dell'azione rivoluzionaria dando indicazioni concrete, cioè si scrive nero su bianco che al momento giusto sarà necessario dare l'assalto alle armerie, ai posti di polizia, alle caserme, ai depositi militari, alle prefetture, sarà necessario distruggere gli archivi, sarà necessario dare l'assalto ai servizi pubblici, la posta, le ferrovie, l'acqua, il gas, l'elettricità e usarle, diciamo, in funzione dell'insurrezione, sarà necessario assaltare i magazzini e distribuire i beni, sarà necessario prendere possesso degli organi di produzione industriale. Per quanto riguarda la questione annosa delle alleanze, cioè del rapporto tra gli anarchici e gli altri partiti antifascisti, il convegno dice che l'intesa con gli altri partiti antifascisti sì è necessaria, però con parole d'ordine autonome e accettando solo alleanze provvisorie e limitate. Quindi l'esperienza di Ricciotti Garibaldi 10 anni dopo brucia ancora, come brucia ancora la paura, chiamiamola così, dell'autoritarismo dei bolscevichi. Il convegno si occupa anche di questioni concernenti la ricostruzione post-fascista e dice si baserà sui comuni liberi, governati ovviamente solo dai loro abitanti. La ricostruzione si dovrà basare sull'abolizione della proprietà privata, sulla messa in comune dei mezzi di produzione, ma sottolinea anche un'altra serie di cose meno scontate. Cioè, dice, gli anarchici dovranno continuare a combattere anche dopo l'insurrezione, perché la ricchezza, tutta la ricchezza, divenga patrimonio della collettività, e si dovranno gli anarchici anche opporre a un ipotetico sistema monarchico, ma anche a un sistema rappresentativo, a uno socialdemocratico o persino a uno bolscevico. Inoltre i convenuti concordano sul fatto che sarà necessario risvegliare lo spirito di iniziativa dei proletari, distrutto in certa misura dal fascismo, e effettivamente c'è la consapevolezza che il fascismo, dopo così tanti anni, ha distrutto idee e uomini, e c'è la consapevolezza che al momento dell'insurrezione gli anarchici potranno contare su poche migliaia di uomini e di donne. Infine c'è la consapevolezza della probabile estrema difficoltà, o addirittura qualcuno dice impossibilità, di realizzare subito dopo l'insurrezione una società anarchica, e vengono quindi valorizzate, e dice il convegno che andranno valorizzate, tutte quelle realizzazioni parziali localizzate o anche solo approssimativamente anarchiche. Quindi, per concludere, questo decennio, e in realtà poi mi sono dilungato arrivando, diciamo, a 15 di anni, comunque l'esilio sostanzialmente antifascista in Francia fu duro, in particolare per gli anarchici, ma anche per tutti gli altri proletari, fu duro, difficilissimo. Io ho cominciato cercando di inquadrare, diciamo, come si configurava la Francia quando arrivano gli immigrati, i politici italiani. Ho brevemente illustrato, diciamo così, lo stato del movimento, ovviamente ho tralasciato molte cose e su questo poi, se c'è dibattito, si può parlare. Ho parlato di una questione abbastanza sconosciuta, che è questa appunto del garibaldinismo, che è significativa in sé proprio perché pone la questione delle alleanze. Ho citato brevemente qualche caso di, chiamiamolo, antifascismo militante. E infine ho voluto far notare come Parigi sia al centro del sovversivismo internazionale, quindi come la dimensione internazionale sia fondamentale e come la questione dell'antifascismo sia intimamente legata a quella dell'insurrezione e quella della rivoluzione. Un esempio è Lotta Umana, questo periodico che è veramente uno dei tanti, che appunto riflette sulla connessione tra queste due questioni, sull'antifascismo e la rivoluzione, questione sempre presente, come appunto si vedrà dal caso, dall'esempio del convegno d'intesa che si tiene a Parigi nell'ottobre 35. Grazie.